Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Questa sera entriamo nel 29° giorno del mese di Tevet 5770. Proviamo nel 14° giorno gennaio 2010. Questa settimana leggiamo la parasha di Vaera, la seconda parasha del libro di Shemot dell'Esodo. A questa parasha inizia la redenzione e la salvezza di Am Israel. Con grande gioia Ben Israel finiscono e smettono la schiavitù e la sottomissione nei confronti degli egiziani. Abbiamo nella parasha un argomento ricorrente che già era iniziato nella parasha di Shemot l'altra settimana, quando Moshe Rabbeinu dice a Hashem: ma se il popolo non mi ascolterà e mi diranno non si è rivelato a te Hashem, cosa gli dirò? Hashem gli risponde: cosa c'è nella tua mano? C'è un bastone. Gli dice Hashem: buttalo per terra. Moshe getta il bastone per terra e diventa un serpente. Hashem gli dice: adesso prendi il bastone dalla sua coda e tornerà a diventare un bastone. E così Moshe Rabbeinu prende il serpente e, come lo tocca, torna a diventare un bastone. Hashem gli dice: quando il popolo ti chiederà una prova che Hashem si è rivelato a te, tu gli racconterai che hai preso il tuo bastone, l'hai buttato per terra, è diventato un serpente, poi l'hai preso dalla coda ed è tornato a diventare un bastone. Questa è la primissima prova che Hashem dà a Moshe Rabbeinu per dimostrargli che Moshe non sta andando per conto suo, ma sta andando in nome di Hashem, perché lui gli ha dimostrato un miracolo, gli ha dimostrato una manifestazione divina, per cui Moshe deve raccontare questo al popolo e deve essere convinto che lui riuscirà nella sua missione, perché Hashem è dietro di lui. È lui che lo manda, è lui che lo accompagna. Quando Moshe Rabbeinu arriva davanti a Parò e gli dice: guarda che sono venuto per liberare il popolo, allora Parò dice a Moshe Rabbeinu: chi sei te? Come mai io devo liberare il popolo? Moshe Rabbeinu gli dice: guarda, prende il suo bastone e lo butta per terra e diventa un serpente. Dice Moshe Rabbeinu al faraone: vedi, io non sono uno sprovvisto, non sono l'ultimo arrivato. Se posso trasformare questo bastone in serpente, vuole dire che io ho dietro di me Hashem, che posso fare miracoli, per cui o tu mi lasci portare fuori dall'Egitto Am Israel, il mio popolo, o se no ti obbligherò a farlo con i miracoli. Cosa fa il faraone? Dice il Midrash che Parò si è messo a ridere. Gli ha detto: noi siamo i maestri delle magie. Tu vieni da noi a insegnarci a fare le magie, a dimostrarci che tu sei superiore alla natura, che tu hai dei poteri superiori facendo le magie. Ma per noi è una cosa normalissima. Dice Parò: chiamatemi qui tutti gli studenti delle scuole. Arrivano tutti gli studenti. Dice Parò: fateli vedere a Moshe cosa potete fare. Lui ha preso il bastone e l'ha fatto diventare serpente. Fatelo anche voi. E tutti gli studenti prendono, buttano i serpenti, buttano i bastoni e diventano serpenti. Parò continua a dire: ma chiamatemi le signore, le casalinghe che sono portate, fatele venire qui. Anche loro la stessa cosa, prendono i bastoni, buttano serpenti. Dice Parò a Moshe Rabbeinu: non ti basta? Ti porto ancora adesso i bambini. Arrivano i bambini dalle scuole e Parò dice a loro la stessa cosa, e loro prendono i loro bastoni, li buttano per terra e diventano anche quelli serpenti. Dice Parò a Moshe Rabbeinu: ebbene, cosa stai cercando di provarmi che tu puoi trasformare un bastone in serpente? Per noi anche i bambini non lo sanno fare. E Rashi porta giù un esempio di uno che va in una città dove tutti quanti coltivano la paglia e va a vendere la paglia. Dice Parò: qua l'Egitto è tutto magia. Vuoi venire da noi a dimostrarti che sei superiore perché fai le cose che tutti quanti noi sappiamo fare? Moshe Rabbeinu non è preoccupato. Dice, adesso vedi. E lì davanti però c'erano centinaia di serpenti che erano dei bastoni. A un certo punto il serpente di Aaron torna a diventare un bastone e il bastone di Aaron e Moshe mangia 20 che erano lì presenti. Mi dice Rashi che c'era un doppio miracolo. Prima il serpente è tornato a diventare bastone e dopo il bastone ha mangiato tutti i serpenti. Che un serpente mangi un altro serpente è un miracolo, però una cosa fattibile. Ma che un bastone mangi un serpente, questo non è possibile. Un bastone che mangia non solo un serpente, ma decine, centinaia di serpenti, questo sicuramente non è possibile. Ebbene, il bastone di Moshe Aaron mangia tutti gli altri serpenti, però rimane scioccato. Ma il suo orgoglio di parò non gli permette cambiare la sua posizione neanche di una virgola e dice, va bene, andatevene via, che comunque non manderò via il popolo. Subito dopo, nel capitolo 7 sempre, ma nel verso 15, Hashem dice a Parò, vai da Parò la mattina. Lui esce verso l'acqua, verso il fiume, tu sarai davanti a lui, vicino alla riva del fiume. E porterai con te il bastone che è diventato serpente. Di nuovo Hashem enfatizza, dicendo a Moshe di andare ad ammonire Parò, andare a rimproverare Parò di mandare il popolo e di prendere con lui il bastone, ma la Torah ripete di nuovo, il bastone che si è trasformato in serpente prenderai nella tua mano. E qua di nuovo vediamo come la Torah dà importanza a questo bastone che diventa serpente e poi torna a diventare un bastone nella mano di Moshe Rabbeinu. Abbiamo con ogni lettera nella Torah calcolata, figuriamoci ogni parola. E qua la Torah poteva dire, il bastone, portalo con te. La Torah aggiunge e dice, nel verso 15, il bastone che si è trasformato in serpente porterai con te. Abbiamo qui la bellezza di tre parole in più e la bellezza di ben 12 lettere che la Torah aggiunge dicendo il bastone che hai trasformato in serpente porterai con te. Sicuramente la Torah vuole darci un insegnamento a proposito dell'esilio, di come affrontare l'esilio, di come affrontare i problemi della vita. E Hashem dice a Moshe, quando tu prendi il bastone nella tua mano, questo è il simbolo, è la tua forza per combattere l'esilio e combattere Parò. Andrai da Parò e dirai di mandare il popolo e il bastone che si è trasformato in serpente prenderà nella tua mano. A questo punto noi ci chiediamo, come mai è così importante il bastone che diventa un serpente, il bastone che diventa serpente e torna a diventare bastone? Tutto questo concetto che la Torah enfatizza. La prima volta quando Moshe Rabbeinu incontra Hashem, Hashem gli dà questo come prova. Moshe è preoccupato, è stentato di andare in Egitto a redimere il popolo. Ma com'è possibile? Se io vado da loro, come farò a redimerli? Non preoccuparti, prendi il bastone, buttalo per terra, diventa serpente, riprendilo in mano, adesso tutto è chiaro, tutto a posto. Cosa è cambiato? Va bene, Hashem gli ha fatto vedere un miracolo. Perché Moshe dubitava della mano di Hashem, dei miracoli che Hashem può fare? Moshe Rabbeinu sapeva benissimo, lui parlava con Hashem, era il più grande profeta di tutti i profeti. Hashem non gli sta facendo solamente vedere un miracolo a Moshe Rabbeinu. Qui Hashem sta facendo qualcosa di molto di più. Sta dimostrando a Moshe Rabbeinu come superare, come sconfiggere il male, come affrontare e superare i problemi della vita, l'esilio, il buio, conflitti. Hashem dice a Mosè: decorati, bastone, serpente e poi torna a essere bastone. Con questo tu hai capito come vincere il male. E infatti Mosè si convince quando Hashem gli dà questo segno. Quando Mosè Rabbeinu va da Parò e butta il bastone, questo è il primo approccio. Guarda, dice Mosè a Parò, io posso trasformare il bastone in serpente e il serpente in bastone. Per cui non mi spaventi. Questa sera, cari amici, analizzeremo il significato del bastone, del serpente, il rapporto che c'è tra le due cose, e il messaggio celato del bastone che diventa serpente e del serpente che torna a essere bastone. Nel libro di Yechezkel, Ezechiele, capitolo 29, verso 3, dice Ezechiele una profezia riguardo Parò. Da Berve a Marta Koamar Hashem parlerai dicendo così ha detto Hashem. Inni alecha Parò, io sono su di te Parò, dice Hashem, il re dell'Egitto, il grande serpente che naviga e nuota nei suoi fiumi, nel suo Nilo, il quale dice, fiume è mio, io mi sono fatto me stesso, io ho creato me stesso. Dice il profeta Yechezkel, che Parò, Parò è paragonato a un serpente. Alcuni dicono che questo serpente che Moshe Rabbeinu ha creato era un coccodrillo, e che il Parò è paragonato a un coccodrillo, che lui si muove nei fiumi, nei ruscelli. E adesso vediamo di capire il parallelismo tra Parò e il serpente, oppure il coccodrillo, o altri, c'è chi dicono, alcuni dicono si tratta di altri, sempre animali che uccidono, che vanno nell'acqua, che si risciano comunque. Ebbene, Parò viene paragonato a questi animali, per cui il bastone che diventa serpente e torna a essere bastone non è una casualità. Vuole dire il bastone diventa Parò, rappresenta Parò. E poi questo bastone tornerà a essere bastone. Vediamo un attimo di capire questi concetti. Noi vediamo che Moshe Rabbeinu ha tre tappe della sua vita, tre fasi. I primi 40 anni li trascorre nel Palazzo Reale, li trascorre vicino a Parò, che è il suo padre adottivo. A un certo punto lui deve scappare perché hanno fatto maldicenza contro di lui. E Moshe Rabbeinu scappa a Midian, sposa Zipporà, e lì trascorre altri 40 anni della sua vita. Poi Moshe Rabbeinu trascorrerà altri 40 anni quando lui porterà fuori il popolo dall'Egitto e lo condurrà nel deserto per 40 anni. Ma noi non ci interessa la fase dopo l'uscita dall'Egitto. Noi parliamo di Moshe Rabbeinu prima dell'uscita. Noi troviamo Moshe Rabbeinu nel Palazzo Reale, vicino a Parò. Parò non fa crescere Moshe Rabbeinu sulle sue ginocchia. Poi dopo Moshe Rabbeinu si trova lontano da Parò, e poi Moshe Rabbeinu torna da Parò di nuovo per mandare fuori il popolo, per convincerlo a mandare fuori Amisrael dall'Egitto. Ebbene, adesso cerchiamo di analizzare, secondo la Tzvi Kadosh, un grandissimo commentatore e un grandissimo cabalista che abitava a Tzfat, nord di Israele, qualche secolo fa. La Sheikh commenta dicendo: qual è il valore del serpente, del bastone, che torna al serpente, che torna al bastone? E cos'è l'insegnamento di questo? Dice la Sheikh che Moshe Rabbeinu e Parò hanno tre fasi, abbiamo detto. Quando Moshe Rabbeinu si trova nella casa di Parò, Parò non gli faceva del male, era innocuo, anzi lo fa crescere, da mangiare, lo istruisce, lo educa. Poi c'è Moshe Rabbeinu lontano e lì Moshe Rabbeinu ha paura di Parò. Quando Moshe Rabbeinu si trova a Midian, lui ha paura di tornare in Egitto, Parò lo vuole uccidere, perché lui aveva ucciso l'egiziano. In questo momento Moshe Rabbeinu ha timore di Parò. Nella prima fase Moshe Rabbeinu nel palazzo di Parò, Parò non gli fa paura. Quando Moshe Rabbeinu si trova lontano e si preoccupa, chissà cosa succede, lui ha paura di Parò. Quando Moshe Rabbeinu torna in Egitto, incaricato da Hashem per redimere il popolo, da quel momento Parò non fa più paura a Moshe Rabbeinu. Dice la Sheikh HaKadosh, questo rappresenta le tre fasi del bastone. Prima c'è il bastone, che ancora non è diventato serpente, e questo bastone è innocuo. Non fa paura a Moshe Rabbeinu. È un bastone. Il bastone poi viene gettato per terra e diventa un serpente. Ovvero la seconda fase, Moshe Rabbeinu scappa da Parò e lì Moshe ha paura di Parò, ha paura di ritornare. E lì il bastone diventa serpente. Allora ti spaventa. Viene Hashem e dice a Moshe Rabbeinu: prendi il serpente in mano. È vero che Parò ti fa paura in questa fase qui, perché tu pensi che è un problema Parò, e allora ti fa paura, ma non deve preoccuparti. Prendilo in mano, vedrai che lui non è altro che un bastone. Ti sembra un serpente velenoso che uccide. In realtà non è altro che un bastone. Come? Quando tu lo prendi in mano, lo tocchi, ti avvicini, in quel momento trasformerai il pericolo di Parò, il serpente, che il Parò rappresenta il serpente, è rappresentato dal serpente, vedrai che lui diventerà un semplice bastone innocuo. In altre parole, Hashem sta spiegando a Moshe Rabbeinu come neutralizzare il pericolo di Parò, come non aver paura di Parò. Hashem dice a Moshe Rabbeinu: ogni problema che c'è nella vita spesso è un problema che non è neanche vero, è un problema che creiamo nella nostra testa. Ci sono problemi veri e ci sono problemi che gli uomini creano nelle loro teste. Immaginazioni. E anche i problemi veri spesso sono condizionamenti di esperienze della vita. Uno dice: è un problema, guarda, è così. È un problema, come tu lo vedi, è un problema. Perché lo stesso problema che per una persona è un dramma, davanti a un'altra persona è una barzelletta. Ovvero, il problema non è il problema di per sé, ma come noi lo valorizziamo, come noi lo rendiamo, come noi lo trasformiamo in problema. Beh, il famoso detto che spesso io amo ripetere: La felicità non viene dagli eventi, non viene dagli oggetti, viene solo da noi. Noi siamo liberi di essere felici. Uno può essere nella situazione più disastrata. Se lui vuole essere felice, sarà felice. Uno può essere nella sua situazione gioiosa, felice a tutto nella vita, e lui è depresso. E racconta una storia di un Hasid, di Admur Zaken, Alta Rebbe, primo Rebbe di Chabad, che è venuto da lui una persona a chiedergli una bracha: Rebbe, io ho problemi, io sono triste, non sono contento, cosa posso fare? Allora lui gli dice: vai a trovare il mio Hasid, quello lì. Domanda da Zushi da Nipulin. Un Hasid estremamente semplice, studiava, modesto. Arriva questo uomo d'affari, vede questo uomo con le scarpe bucate, con gli abiti tutti strappati, e proprio magro perché mangiava poco, e tutta una serie di cose. E lo vede e gli dice: sono venuto da te per chiederti un consiglio, mi ha mandato il Rebbe. Cioè, il Rebbe mi ha detto che tu mi saprai dire come affrontare i problemi, la tristezza della vita. Mi ha detto di venire da te. Allora lui pensava che questo grande Hasid avrebbe detto: sai, bisogna essere positivi, non guardare le cose negative, così. Ma Bruce da Napoli gli dice: da me? E Rebbe te l'ha mandato da me? Ma io non so quali problemi io ci sono nella vita, io non vedo nessun problema. Non ho nessun problema. Quello che per queste persone era un problema vedere questo Hasid con quegli abiti, con quelle scarpe, con quell'abbigliamento, con quel seduto su un pezzo di legno, modestissimo, così. Dice: non capisco perché ti ha mandato da me, io non so quale problema, non ho problemi. Cioè non sapevo neanche di avere un problema. In altre parole, i problemi non sono loro che ci fanno problema, bensì è la nostra interpretazione del problema, la nostra immaginazione del problema. Se uno decide che il problema è un problema, allora lui sarà infelice. Uno può decidere che il problema non vale niente. Allora anche il peggiore problema, in realtà, si annulla. Dice l'Al-Sheikh HaKadosh, e questo è il messaggio che sta dando Hashem a Moshe Rabbeinu. C'è Parò, che prima era un bastone. Quando Moshe si trovava nel palazzo, era come un bastone, innocuo. Poi c'è la seconda fase, Parò è un serpente, Moshe ha paura di lui, lo vuole uccidere. Moshe Rabbeinu non vuole tornare in Egitto. E poi c'è la terza fase, quando Moshe Rabbeinu torna in Egitto, il serpente torna a essere un bastone, torna a essere innocuo. Dice Hashem a Moshe Rabbeinu: il fatto che tu pensi che Parò sia un problema, che lui sia un serpente, è solo un problema che ti sei creato nel tuo cervello. Perché i problemi di per sé non sono dei problemi se non perché noi li trasformiamo in problemi, perché noi pensiamo che sono problemi. Sai come puoi annullare il problema di Parò? Se tu tornerai in Egitto, andrai da lui, ti avvicinerai a lui, vedrai che non è più un problema. Se tu prendi il serpente e lo tieni in mano, il serpente non è più un serpente, diventa un bastone. Se uno ha un problema nella vita, una paura nella vita, una immaginazione di un problema che lui ha creato nel suo cervello, cosa fa una persona quando ha un problema, una paura? Scappa. E quando una persona scappa, in che stato lui si trova? In uno stato infelice. Si trova in uno stato di preoccupazione, di instabilità, lui sta scappando dal problema, il problema non c'è, l'ha creato nel suo cervello. Allora perché devi scappare da un problema che non esiste? Come fai a annullare il problema quando smetterai di scappare? Come dice la psicologia, ti avvicinerai al problema, prenderai coscienza del problema, quando guarderai il problema sparirà. E così tutti gli ostacoli, tutti i problemi della vita sono problemi quando noi scappiamo da loro. Quando noi immaginiamo che sono dei problemi, e siccome noi abbiamo immaginato che loro sono dei problemi, noi vogliamo scappare da loro. Hashem dice a Moshe Rabbeinu, parò lui è un serpente solo quando tu sei lontano, quando tu lo lasci il serpente. Appena ti avvicina a lui, prendi coscienza, lo tocchi, lo prendi, diventa un bastone. E così tutti i problemi della vita. Appena noi ci avviciniamo, li illuminiamo, li riempiamo di luce e di vitalità, non sono più problemi. Ma fin quando noi continueremo a scappare da un fasullo problema che noi abbiamo immaginato, creato nel nostro cervello, nella nostra fantasia, allora crederemo che ci sarà un problema che non esiste, avremo paura di un problema che non c'è da aver paura, e non solo, saremo preoccupati, saremo instabili perché penseremo, perché vogliamo scappare da un qualcosa che non esiste, che non c'è da scappare. Invece dobbiamo fare esattamente l'opposto, dobbiamo avvicinarci, dobbiamo toccare il problema, prenderne coscienza. E da quel momento lì il problema scompare, non esiste più. E Hashem dice a Moshe Rabbeinu esattamente questo. Se tu prenderai coscienza, prenderai in mano il bastone, vedrai che il bastone è fasullo, il serpente è solo un'immaginazione, non è niente. Parò che è paragonato a un serpente, non devi scappare da lui, prendilo in mano, vai lì in Egitto, vedrai che sparirà completamente. Il problema sarà nullo. Ma noi sappiamo tutto ciò che c'è scritto e che esiste nel mondo ha una radice nella Torah. Anche i concetti psicologici hanno una radice nella Torah. Infatti, la base della psicologia, noi troviamo questo concetto scritto già qualche secolo fa da Alcir HaKadosh, che la Torah vuole dire a Moshe Rabbeinu come risolvere il problema andandolo incontro. Siccome io spesso ho a che fare con tante persone, con tante situazioni matrimoniali, ultimamente sempre di più sono stato coinvolto in coppie in crisi, spesso parlando fra di loro, prendendo coscienza del problema, dialogando, il problema si risolve. Quando il marito non vuole parlare con la moglie, scappa dalla moglie perché lui ha paura di lei, o lei che lo ignora lui, il problema non solo che non si risolve, ma peggiora in continuazione. Bensì, quando i due si parlano, oppure se non riescono a parlarsi perché c'è una situazione di grande difficoltà, allora vanno da un professionista a parlare o da una persona che è superiore a loro e tirano fuori quello che hanno nel cuore, allora prendere coscienza del problema, tirare fuori le cose, questo risolve i problemi, perché invece di scappare, che ci causa uno stato di infelicità e di instabilità, noi prendiamo coscienza che c'è, il marito dice mia moglie è così, la moglie dice mio marito è fatto così, allora ognuno si rende conto di chi ha, di chi è il suo coniuge, vive la situazione al presente, la realtà, questa è la sua realtà, lui ha sposato questa persona. Lui magari voleva sposare una genia fisica super intellettuale, ma in realtà non ha sposato questa persona. Allora lui deve solamente prendere atto che sua moglie è questa qua. E lui l'ha scelta, e lui l'ha voluta sposare, per cui è inutile che si immagina che lei, questo non va bene, quello non va bene, quell'altro non va bene, perché questa è la realtà che lui ha davanti, lui ha voluto questo. Di recente, tra l'altro, un mio carissimo amico rabbino, la quale gli ho detto che gli chiedevo un consiglio di come poter aiutare coppie in crisi, e spesso i psicologi danno dei consigli sbagliati, non coerenti all'alakha, per cui non sempre si può consigliare di andare da un psicologo, anche in particolare che qui in Italia non abbiamo, difficilmente troviamo un psicologo che è un ebreo osservante, che conosce la Torah, che darà dei consigli coerenti alla Torah, alla Halakha. E molte volte ti danno delle idee, molti psicologi ti dicono, vabbè, se questa è la situazione, divorziate. Quando la Torah dice a tutti i costi, a spada tratta, guai chi divorzia, bisogna, l'altare piange, Hashem piange, il matrimonio, bisogna salvarlo a tutti i costi, cercare e trovare. Poi da un psicologo ti dice, divorziate. Un altro dice, mia moglie non mi attira, cosa posso fare? Poi da un psicologo ti dice, pensa a un'altra donna che ti piace, e poi vai con tua moglie pensando a quell'altra donna. Questo opposto alla Halakha. È una cosa proprio disonesta. Evitato avere intimità con la moglie se un uomo pensa un'altra donna. E così di questi consigli sbagliati ce ne sono una montagna. Ecco perché è un problema chi vuole seguire la Torah andare da un qualsiasi psicologo. Per cui di recente mi sono fatto consigliare e ho scoperto che ci sono delle alternative di sistemi di autocura che ogni persona potrebbe da solo cercare di curarsi e migliorare la situazione. È un sistema, ce ne sono diversi, ma uno dei più famosi si chiama EFT, Emotional Freedom Technique, per esempio. Ci sono su internet dappertutto queste cose qua, sistemi, ti dicono come si fanno, eccetera. E questo è un sistema che si basa proprio su quello che dicevamo prima, che una persona che ha un problema deve prendere coscienza del problema. Molte volte una coppia ha dei problemi, ma non perché ci sono problemi fra loro due, perché ad esempio il marito è arrabbiato perché economicamente non guadagna abbastanza, perché non riesce a dialogare con i suoi figli, perché ha un genitore che sta male, qualsiasi ragione. Arriva a casa e lui, appena succede un piccolo problema, inizia a urlare a sua moglie, ma non perché lei ha sbagliato qualsiasi cosa, ma perché lui ha degli altri problemi che li ributta lì. Cos'è la soluzione? La psicologia, EFT anche, è quello che stiamo dicendo adesso da Moshe Raveno, la soluzione è prendere coscienza del problema. Ovvero, se una persona si rende conto, c'è questo problema, quando lui va con sua moglie, si trova a mangiare con sua moglie, oppure con un socio, con un amico, e lui è coscio che c'è questo problema, allora non si arrabbierà con loro, perché lui dice, io so che c'è questo problema, e prendersene coscienza, già questo risolve il problema in gran parte, e la cosa più importante è che questo non si riflette sulle altre persone, perché io so che il problema esiste, ma se io lo voglio nascondere, se io voglio scappare dal problema, allora appena succede qualcosa che mi dà fastidio, io tiro fuori questo qualcosa che io nascondo, che io so voglio scappare, ma che mi sta bruciando lo stomaco. Infatti questo sistema, ad esempio, si basa sul fatto di una persona dice, toccando dei punti particolari dove lì si accumula l'attenzione, e dice io so che c'è questo problema, ripete il problema diverse volte, prende coscienza toccando quei punti particolari. Questo perché lo dico? Perché ognuno, bene o male nella vita, ha dei problemini, dei problemoni, delle paure mezze vere, completamente fasulle, che se non risolve rischia di compromettere e di avere una vita infelice. E noi dobbiamo essere gioiosi nel servire Hashem. E per essere gioiosi dobbiamo risolvere i problemi che abbiamo nella vita. Dobbiamo risolvere i problemi che ci sono tra genitori e figli, tra marito e moglie, tra soci. E per risolvere i problemi bisogna parlare, bisogna mettere fuori i problemi, non bisogna nasconderli, non bisogna scappare. E questo è quello che dice Hashem a Moshe Rabbeinu, secondo come lo commenta Al-Sheikh, il concetto del bastone. Avvicinati al bastone, prendilo in mano, vedrai che sparirà tutto. Ti racconta un ebreo psichiatra che incontra un suo correligionario ebreo, dice come va? Dice guarda, non riesco a dormire di notte. Perché non dormi di notte? Gli dice il psichiatra, dice guarda, ho la sensazione continua che c'è qualcuno che striscia sotto il mio letto, avanti e indietro, mi tormenta tutta la notte, non riesco a dormire. Allora il psichiatra, il psicologo gli dice guarda, sicuramente tu hai passato la tua gioventù, hai avuto un problema, una fobia che ti trascini dal passato, devi risolverla, vieni a fare per terapia, vedrai che ti risolvo tutto. Gli dice, quanto costa la terapia? Gli dice, devi venire per almeno 2 sedute alla settimana, ogni seduta 300 euro, devi venire per un paio d'anni e poi vedrai che ti risolvo tutto, dormirai perfettamente. Questo qua dice guarda costa troppo, non so se riesco a far fronte, dice guarda però sai la tranquillità non ha prezzo, vieni pure da me, ti risolvo, non preoccuparti, cosa sono i soldi nella vita davanti alla pace, a poter dormire di notte tranquillo. Vabbè, ci penserò. Dopo qualche mese lo rincontra per la strada e il psichiatra vede le briglie e dice no, cosa è successo? Non ti ho visto. Te l'avevo detto che il prezzo era troppo alto per me, non riuscivo a spendere quella cifra. Allora il psichiatra dice, ma cosa hai fatto? Come fai a vivere senza dormire di notte? Dice, ah, questo l'ho risolto. Sono andato dal rabbino, gli ho chiesto un consiglio, gli ho detto che non riesco a dormire di notte perché sento strisciare qualcosa sotto il letto. E lui mi ha dato un consiglio. Allora il psichiatra dice, sentiamo. Se gli dici, mi ha dato un consiglio molto più economico del tuo. E cosa ti ha consigliato? Il rabbino mi ha consigliato di tagliare le gambe del letto. Va bene? E allora gli dice il psichiatra cosa succede? Dice, nel momento che il mio letto non ha più le gambe, il mio letto si trova per terra proprio. Che nel momento che il mio letto è per terra, niente può più passare sotto il letto. Perché io mi trovo attaccato alla terra e non posso più immaginare, non c'è più niente che striscia sotto il mio letto. Ho risolto il problema con molto meno soldi. Uno dei più famosi proverbi di Roosevelt era proprio questo. Non c'è niente dalla quale noi dobbiamo aver paura all'infuori della paura stessa. Questo famoso proverbio che molti citano, nella vita noi non abbiamo niente da preoccuparci, di aver paura di che cosa? La paura non esiste. L'unica cosa che può farci veramente paura è la paura stessa. Ovvero quando qualcuno ha paura, questo è il problema della vita, perché i problemi non esistono. Dobbiamo aver paura se abbiamo paura. Questo è quello che ci può scombussolare la vita. Per cui il miglior rimedio per qualsiasi problema è prendere coscienza e avvicinarci al problema. Io ho fatto diversi corsi di psicologia, di come risolvere problemi, e vi dico, tutti si basano su questi concetti. Ci sono altri, però, a prendere coscienza, avvicinarsi, ed è esattamente quello che c'è scritto nella parasha di Vaera. Ed ecco perché quando Hashem dice a Moshe Rabbeinu di andare in Egitto, gli dà proprio questo concetto, questo esempio, perché però è rappresentato da un serpente, è come un serpente. Hashem gli dice, guarda, prima era un bastone, non ti ha fatto paura, adesso ti fa paura perché è un serpente, bene, prendilo in mano, vedrai che sparirà, non ti farà più paura. Quando tu andrai da Farò, gli farai la stessa cosa, gli dirai, facendo questo segno, tu farai capire a Farò che lui non ti fa paura. E quando lui sa che non ti fa paura, da quel momento il problema di Farò sparirà. Non ci sarà più, lui non potrà fare leva su di te perché sa che tu non hai più paura di lui. E il problema, quando non ti fa più paura, sparisce. Noi dobbiamo solamente aver paura della paura stessa. Questo è il problema. Questo è il primo commento della Sheikha Kadosh. Adesso vi do un'altra interpretazione della Gmura Zaken Balatania, il primo Rebbe di Lubavitch, che lui scrive nel libro di Torah Or un commento mistico hassidico diviso per Parashah. E il libro di Torah Or commenta le Parashot di Bereshit e Shemot, i primi due libri della Torah. Ebbene, spiega il Balatania cosa è il bastone e cosa è il serpente. Se noi prendiamo un bastone, vediamo che è diverso in maniera evidente dal serpente. Il bastone innanzitutto è dritto. Il serpente non striscia mai dritto, è sempre a zigzag. Il bastone, essendo dritto e solido, molte persone lo usano per camminare, per appoggiarsi. Cos'è la differenza tra il bastone e il serpente, dice la Gmura Zaken secondo la Hassidut? Noi sappiamo che nel mondo c'è la santità, la Shekhinah, la presenza di Dio, la luce di Dio, la luce infinita di Dio, e questo è paragonato a un bastone, perché è diritta. Perché la luce di Hashem è sempre dritta, lineare. Poi c'è il serpente che rappresenta la clipa, è il simbolo della clipa, ovvero la clipa vuol dire buccia. Hashem ha creato la santità e ha creato la buccia della santità. La buccia della santità è quello che copre la santità, come la buccia del frutto che copre il frutto. Per cui nel gergo mistico, il male, il Satan, eccetera, viene chiamato Klippa. Quando noi abbiamo il serpente, che non è altro che la Klippa, e la Klippa cosa fa? Vuole coprire la santità, vuole nascondere la santità, vuole dimostrare una realtà che è falsa. Cosa vuole dire la Klippa? La Klippa vuole dire io esisto da me stesso. La mia fonte di esistenza non è Dio, ma è me stessa. Io esisto perché sono io che mi sono creato, come dice il Yechezkel a proposito di Parò. Il Nilo è mio e io mi sono creato. Questa è la natura della Klippa, di volere sempre innalzarsi con orgoglio e dire io sono autonomo, io sono staccato, io non ho bisogno di Hashem. Come si fa a smascherare la Klippa? Il serpente, che la Klippa è proprio come il serpente, perché è falso. Come proprio quando il serpente cammina non va dritto, perché è falso. Quando una cosa è dritta vuol dire che è lineare. Invece quando una cosa va a destra, a sinistra, è qualcosa che non ha una identità vera. È una cosa che uno che si nasconde, dice sì, io esisto perché questo, perché quello, ti dà delle giustificazioni, a destra, a sinistra, non è lineare. Am Israel viene soprannominato Am Israel Chai. Perché? Perché Am Israel è legato ad Hashem, facendo le Torah e Mitzvot. Hashem è la vera e unica fonte di vita. Quando uno è legato alla vita diventa vivo, Am Israel Chai. La Klippa non è legata ad Hashem. Per cui la Klippa è falsa, non è viva. Come c'è scritto che i Reshaim, i peccatori, sono considerati morti. Perché? Perché non sono legati ad Hashem. Serpente, che è uno dei simboli più importanti della Klippa, lui camminerà storto, perché la Klippa è storta, è falsa. Perché la Klippa dice io esisto da me stesso, dice le bugie. Ed è per questa ragione che la Klippa è paragonata al serpente, il Parò è paragonato al serpente, perché il serpente è falso, la Klippa è falsa, e il Parò è falso e dice io mi sono creato da me stesso. Piega la Gmura Zaken, cosa vuole dire toccare il serpente e trasformarlo in bastone? Dice la Gmura Zaken, quando noi ci troviamo davanti alla Klippa e ci spaventiamo, perché uno vede il male, i nemici di Israele, i nemici di quelli che vanno di Hashem. E quando lui vede tutta la loro arroganza, la loro apparenza che si presentano con molta forza, uno rischia di spaventarsi, farsi mettere sotto da loro. Viene Hashem, dice a Moshe Rabbeinu, attenzione, il serpente non vale niente, la clipa non vale niente, l'impurità non vale niente. Tutto questo orgoglio e questa arroganza che loro hanno è solo una falsa apparenza. Appena prendi in mano il serpente, appena cerchi di vedere la sua vera fonte, la sua vera radice, vedrai che la clipa non esiste, vedrai che la sua vera fonte è Hashem. E il fatto che il serpente e il faraone dicono io esisto da me stesso, io mi sono creato, questa solamente una falsa illusione. E vedrai, quando ti avvicinerai al serpente a cercare la sua fonte, la sua radice, che è Hashem che l'ha creato, vedrai che il serpente non è niente, non è altro che un bastone. Non vedrai che la clipa cerca di innalzarsi e di pretendere di essere importante, ma è tutta una falsa illusione. Per cui Hashem dice a Moshe Rabbeinu, non spaventate da parò. Non è altro che un finto serpente che appena lo prendi in mano diventa un bastone. Tocchi la clipa, vai dentro la clipa, la prendi in mano, dici ma cos'è questa clipa? Dov'è la sua radice? Niente. La sua radice è Hashem. E questa clipa non vale niente, non ha niente di per sé, di autonomo. Grande filosofo, morto nel 1951, Ludwig, dice, ci capita spesso di vedere degli insetti, delle mosche che vanno dentro una bottiglia, entrano dentro e non riescono a venire fuori, la bottiglia rimane aperta. Sbattono a destra, a sinistra, giù, in basso, poi sono esausti, perdono le forze e cadono. Di nuovo sbattono, però si dimenticano di guardare in alto, di guardare la radice, di guardare da dove sono entrati e da lì potrebbero riuscire così come sono entrate. E la stessa cosa vale nella vita, nella clipa. Quando una persona si trova davanti alla clipa deve dire dov'è la sua radice, da dove arriva questa clipa, chi è che l'ha creata? Se l'ha creata Hashem, allora che cosa fa questo serpente che dice io ti colpisco, io posso ucciderti? È solo un'illusione, perché la tua radice è Hashem e non è niente di autonomo, non è niente di tuo. Per poter risolvere il problema del serpente, dice Hashem a Moshe, prendimi in mano, avvicini, guarda chi è, guarda chi l'ha creato, vedrai che non è niente. Lui si innalza dicendo io mi sono creato, ma in realtà è tutta la falsità. È la falsità del mondo, come dice lo Zohar, questo è un mondo falso. E anche le cose di questo mondo sono false. Per dare un esempio di questo concetto, troviamo nel libro dei numeri, quando i Bene Israel hanno fatto maldicenza, Hashem dice a Moshe Rabbeinu nel capitolo 21 di Bamidbar, verso 8. Hashem dice a Moshe di creare un grande serpente e di metterlo in alto, e ognuno che è stato morsicato dal serpente guarderà questo grande serpente di rame e guarirà. Così Moshe fece questo grande serpente, lo mise in alto, e ognuno che guardava il serpente di rame, che era stato morsicato, come lo guardava, guariva e viveva. E dice Rashi, cosa vuol dire questo concetto? Vuole dire, quando loro guardavano il serpente che stava sopra e vedevano che il serpente non è altro che qualcosa mandato da Hashem. E perché Hashem ha mandato i serpenti in quel momento? Perché loro avevano fatto maldicenza su Moshe Rabbeinu. Quando loro capivano la fonte, la radice del problema, che i serpenti non sono un problema di per sé, ma la maldicenza che loro hanno fatto, è allora Hashem che li ha mandati, la loro radice è in alto, e Hashem, il serpente che si trovava in alto, e da quel serpente sono arrivati i serpenti, allora loro guarivano. Allora il serpente spariva. Il morsico del serpente non può farti male quando tu guardi in alto la sua radice e vedi chi le ha creato, è Hashem. E allora capisci che lui di per sé non ha niente, lui non ti può più spaventare. Perché è solo in una illusione quello che lui ti spaventa. Per cui, come interpreta l'Admor HaZaken, Hashem sta dicendo a Moshe Rabbeinu di andare in Egitto a redimere il popolo. E Hashem, per convincere Moshe Rabbeinu, prende questo bastone e gli dice: guarda che il male, la clipà, l'impurità, non ha forza di per sé, ma tutta la sua esistenza viene da Hashem. Per questo Hashem, quando manda Moshe Rabbeinu nella parasha di Vaera, che vi ho citato prima, Hashem gli dice: vai da Parò, capitolo 7, verso 15, la mattina, e porterai con te il bastone che si è trasformato in serpente. Di nuovo viene enfatizzato. Moshe, non preoccuparti, non spaventarti di questa Parò. Cosa faceva Parò? Diceva che lui non si scaricava mai, perché lui andava all'alba presto sul Nilo, si scaricava, faceva i suoi bisogni, e diceva: io sono come Dio, non mi scarico mai, non vado ai servizi, sono un uomo fuori dalla natura, perché lui riusciva a trattenersi tutto il giorno e andava solo la mattina all'alba. Hashem gli dice: vai lì, quando lui va e vuol farsi vedere che lui è forte, che lui è Dio, che lui non va a scaricarsi, vai lì col bastone che è diventato serpente. E in quel momento tu gli fai vedere il bastone, che lui che pensa di essere un serpente, lui non è altro che un bastone, perché lui, la sua fonte è Hashem, e lui senza Hashem non può fare niente, e lui vuole far finta di essere autonomo, di essere Dio, di non fare di non fare bisogni, per cui lui è diverso da tutte le creature, da tutti gli uomini. Vai a smascherarlo con questo bastone, e dirgli: tu non sei altro che un bastone, perché la tua radice è Hashem, e non potrai fare niente contro la sua volontà. E Hashem vuole che adesso tu mandi il popolo di Am Israel fuori dall'Egitto, è finito l'esilio, è arrivata la redenzione. C'è una famosa canzone di Rav Nachman di Breslev che dice: tutto il mondo sembra piccolo ponte, un ponte stretto. Kol ha'olam kulo gesher tzar me'od, gesher tzar me'od. Il mondo sembra un monte stretto, ma è difficoltà della vita. Dice Rav Nachman: però la cosa più importante della vita cos'è? Ve'haikar lo lefach et klal, famosissima canzone. La cosa più importante della vita è avvicinarsi al serpente, prenderlo in mano, prendere atto del problema, il problema sparisce. Mai avere paura, dice Rav Nachman di Breslev. Anche il Baal Shem Tov, tutta la Chassidut si basa su questo concetto. Quando il Baal Shem Tov aveva 5 anni è rimasto orfano e suo padre l'ha chiamato e gli ha detto: io sto per morire, ma ti voglio insegnare due cose nella vita. Uno, mai aver paura di niente perché tutto viene da Hashem. Due, ogni cosa che succede fa parte del piano di Dio e la divina provvidenza. E poi gli ha detto: questi due concetti sono legati. Siccome tutto fa parte del piano di Hashem, la divina provvidenza, per cui non hai ragione di aver paura di niente, perché tutto fa parte del suo programma. E se il suo programma è che succederà questa cosa negativa, allora non deve aver paura, perché così lui vuole Hashem. Il Baal Shem Tov aveva 5 anni, 6 anni bambino, andava nella foresta, nel buio, camminava, non aveva paura di niente. E sulla base di questi due insegnamenti che suo padre gli ha dato, poco prima di morire lui ha basato la Chassidut. Non aveva mai paura di niente. Un adulto che va nella foresta trema, chissà quale animale lo attaccherà. Figuriamoci un bambino. Il Bacetto andava con coraggio in qualsiasi situazione, e grazie a questo coraggio, grazie a questo fatto che lui non aveva mai paura, è riuscito a fondare la Chassidut, a divulgare la Chassidut, a insegnare al mondo che i problemi non sono dei problemi, che dobbiamo essere sempre positivi e sempre felici, come il hassidismo insegna che la base di tutto è la gioia e la felicità nella vita. Un detto hassidico dice: non è un peccato, ma è peggio di un peccato. Cos'è? Essere tristi. Non è uno dei 613 mitzvot, essere felici o essere tristi, ma è peggio di un peccato perché è la base di tutti i problemi. Quando uno è triste non può servire Hashem, non può servirlo come si deve, con entusiasmo. E per questa ragione, impariamo da questa parasha, quando Moshe Rabbeinu ha capito il significato, che il problema quando lo affronti sparisce il problema, quando la klippa cieca la sua radice, vedi che non è niente, la klippa di per sé non è niente, è solo Hashem che la crea, non ti può più spaventare la klippa perché non è nulla. E da qua impariamo, come tutto è scritto nella Torah, anche i consigli più alti, di tutte le scienze e teorie che troviamo scritte nella Torah, impariamo una cosa importante da questa parasha: quando ci sono dei problemi nella vita, non nascondiamoli, perché quando li nascondiamo diventano delle paure, e poi quando noi abbiamo delle paure noi vogliamo scappare, e quando vogliamo scappare non siamo tranquilli. E quando non siamo tranquilli non possiamo avere un lavoro sano, delle famiglie sane, e non possiamo educare i figli in maniera corretta. I problemi della vita bisogna affrontarli e bisogna risolverli. Prendere in mano il bastone, e il serpente diventa bastone e si annulla completamente. Shalom, shalom a tutti.